Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Presidente, oggi parlo con te nel nome mio e nel nome di tutto il popolo, un popolo che vive nel dolore ancora nel 2011. C'è ancora gente che muore di fame, vogliono lavorare, vogliono sopravvivere, ma nessuno ascolta la loro voce. Scendi in strada e guarda, la gente sta impazzendo, i poliziotti diventano mostri, ormai sanno usare solo i manganelli. Tac, tac, non gliene importa, tanto non c'è nessuno pronto a dire no. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Alvaro D'Amico che è alla parte tecnica. In regia ci sono Elena Colson, Maria Serena Tullio, al microfono Fabio Colagrande. Abbiamo aperto la nostra trasmissione con le parole del rap, della canzone Raiz Le Bled, del rapper El General, diventato un po' l'inno della protesta giovanile in Tunisia. Per queste parole il rapper, il cantante, è stato arrestato a Sfax e poi liberato dopo 4 giorni. Intanto la protesta nel paese nordafricano davvero ha raggiunto livelli molto alti. Il torrente della rabbia popolare straripa sempre più nella capitale, anche a Tunisi ieri, e per la prima volta nel corso di una giornata particolarmente sanguinosa ieri il regime del presidente Ben Ali è parso al centro di un autentico assedio dagli effetti imprevedibili. Diversi quartieri, anche centrali della capitale, sono stati investiti da proteste di strada simili a quelle che hanno già infiammato tante città delle altre regioni, soprattutto Sidi Bouzid e Kasserine. In apertura abbiamo ascoltato l'audio anche che si trova in molti video che si trovano su YouTube. Abbiamo ascoltato le grida di alcuni uomini che davano alle fiamme un'immagine del presidente Ben Ali, poi abbiamo sentito le grida, gli urli durante una protesta a Kasserine conclusasi con la morte di un uomo, e poi ancora abbiamo sentito il pianto di una madre dopo la morte di suo figlio, sempre a Kasserine. Sono tantissimi i video che si trovano su YouTube che raccontano attraverso le immagini prese con un cellulare quello che sta avvenendo in Tunisia. Intanto la situazione anche oggi sembra davvero non trovare un termine, mentre anche la stampa governativa in Tunisia inizia a raccontare quello che sta accadendo. L'hanno chiamata la guerra del pane, è una guerra che ha coinvolto anche la vicina Algeria. Si parla di giovani che non hanno futuro, che non hanno possibilità di costruirsi un futuro, si parla di una crisi economica del carovita e si parla di governi, regimi che tolgono la libertà. Tutto ciò ha creato una situazione che è esplosa. Noi ne parliamo oggi con alcuni ospiti. Intanto saluto e ringrazio Karim Metref, giornalista algerino residente in Italia, che dovrebbe essere in linea con noi. Buon pomeriggio Karim.
Buon pomeriggio a voi.
Ecco, io ti chiedo innanzitutto di spiegarci un po' come sono nate queste proteste sia in Tunisia che in Algeria, in particolare nel tuo paese. In Tunisia abbiamo letto che tutto è nato dopo un episodio tragico, cioè un giovane povero disoccupato si è dato fuoco dopo che le forze dell'ordine gli avevano sequestrato la merce con cui cercava di sopravvivere come ambulante. Questo è stato un episodio simbolico che ha fatto scattare la protesta. Cosa è successo invece nel tuo paese, in Algeria?
Ma in Algeria, diciamo, l'inizio della protesta non era in condizioni così drammatiche che in Tunisia. La protesta è scattata, diciamo, dalla rabbia della popolazione rispetto alla mancanza e alla speculazione organizzata intorno ad alcuni generi alimentari di prima necessità. Questa protesta è andata, diciamo, è andata crescendo man mano che i giovani che hanno accumulato anni e anni di rabbia, di frustrazioni, si aggiungevano alla protesta e portavano con loro, insomma, tutte le loro rivendicazioni.
Quali sono un po' dunque le diversità fra queste due società, quella algerina e quella tunisina? Ce ne sono?
Ma diversità ce ne sono, nel senso che a livello sono diversità soprattutto a livello del sistema politico, cioè diversità sociali non sono molto grandi tra i due paesi, soltanto che i due sistemi politici sono profondamente diversi, mentre quello tunisino è ha una forma piramidale basata sulla personalità del leader assoluto che è il presidente attuale o anche quello precedente. Il sistema algerino, altrettanto dittatoriale, però è costruito su degli equilibri abbastanza complicati tra l'esercito e alcuni gruppi, diciamo, politici e alcuni reparti dell'amministrazione. E quindi questo fa sì che magari queste rivalità interne, questi equilibri complicati, creano dei tumulti molto più spesso. La Tunisia è conosciuta per la sua stabilità, era, diciamo, ben amata dalle imprese, soprattutto dall'industria del turismo, proprio per questa mano di ferro con cui il regime tiene la popolazione. Ecco
però, sia delle proteste che, come tu dicevi, in Algeria sono abbastanza comuni, sia della insurrezione popolare che c'era stata nel bacino minerario di Gafsa in Tunisia recentemente, di tutto ciò negli ultimi anni si è parlato molto poco sulla stampa occidentale, sulla stampa italiana in particolare. Ecco, invece adesso cos'è cambiato?
Io sinceramente saperlo non lo so con certezza cos'è cambiato esattamente. Qualche dubbio ce l'ho, nel senso che stranamente questi giorni tutti i network internazionali parlano di Algeria e di Tunisia, quando abbiamo cercato di attirare l'attenzione dei media nel passato in altre situazioni altrettanto drammatiche, cioè c'è stato in Kabilia un'insurrezione che è durata 3 anni con centinaia di morti, migliaia di villaggi che erano quasi diventati autonomi, e questo non è stato raccontato da nessuno. Io personalmente avevo fatto tutto il mio possibile in Italia per attirare l'attenzione della stampa, e finché la notizia non veniva battuta dalle grandi agenzie o non veniva ripresa dai grandi network televisivi, sì, magari un amico in qualche piccolo giornale a tiratura limitata ti lasciava scrivere l'articoletto per la settimana lì, ma non andava mai oltre questa cosa. In questo caso c'è qualcosa si è mosso a livello della stampa internazionale, qualcosa si è mosso a livello delle diplomazie internazionali. Gli Stati Uniti hanno chiamato al rispetto dei diritti e hanno condannato, insomma, la repressione, cosa che non hanno fatto l'anno scorso a Gaza, per esempio. E quindi questo, secondo me, è sinonimo del fatto che c'è un segno che questo, soprattutto il regime tunisino, è arrivato alla sua fine, cioè non lo vuole più nessuno, è un regime che si è reso, insomma, troppo ridicolo, troppo pesante, troppo repressivo, troppo tutto. C'è forse una volontà di cambiamento anche interna. Poco fa ti sentivo dare la notizia, poco fa ti sentivo dare la notizia che anche i giornali di regime stanno dando, coprendo gli eventi che insanguinano il paese. Questo è segno che dentro i reparti del potere tunisino forse qualcuno in qualche modo vuole cambiare le cose. In bene, in male, non lo sappiamo, ma c'è volontà di cambiamento interna al regime e internazionale da parte delle potenze coloniali, Francia, Italia, Stati Uniti, che di solito hanno sempre un rapporto privilegiato con queste dittature.
Ecco, intanto però è un cambiamento che sta avvenendo nel sangue, perché sale a 66 morti il bilancio fornito dalla Federazione Internazionale delle Leghe dei Diritti dell'Uomo sugli scontri in Tunisia. È una fonte, non è l'unica fonte sul numero dei morti, ma sicuramente i tanti lanci di agenzia, le immagini che troviamo sul web ci raccontano di una Tunisia che davvero è in fiamme in queste ore. Ecco, come cittadino di un paese del Maghreb e come giornalista e attivista per i diritti umani, quali sono i tuoi auspici proprio per il Nord Africa?
Ma il mio auspicio è quello che questa protesta, questa rabbia dei giovani non venga come dire sfruttata male e tradita. C'è una protesta per avere più diritti, una protesta per avere una vita più dignitosa. Questi giovani non stanno chiedendo un sistema più liberale economicamente e più repressivo a livello politico e sociale. Questi giovani stanno chiedendo una vita dignitosa. Questi giovani stanno dimostrando al mondo che in Nord Africa, nel mondo musulmano, non ci sono solo gli integralisti e i militari al potere e le dittature, c'è qualcos'altro, c'è una volontà di vivere liberamente. Questa volontà di vivere liberamente che deve essere rispettata, non ci devono ancora una volta imporre la scelta tra militari o integralisti musulmani.
Grazie Karim per essere stato con noi, se non hai altro da aggiungere noi ti ringraziamo e ti salutiamo.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie davvero a Karim Metref, giornalista algerino residente in Italia, che è stato il primo ospite di questa puntata di Al di là della notizia che stiamo dedicando al Maghreb. Abbiamo parlato di giovani tunisini e in questo momento in linea con noi da Bologna c'è Wissal Mejri, redattrice tunisina della rivista Yalla di Milano, il giornale della seconda generazione, anche collaboratrice di Crossing TV a Bologna. Wissal, buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a te Fabio e buon pomeriggio a tutti.
Ecco, abbiamo letto le ultime notizie, sono tantissime che arrivano dal tuo paese. Ieri abbiamo saputo della sostituzione del ministro dell'interno, della promessa del rilascio degli arrestati dopo gli scontri degli ultimi giorni, l'annuncio da parte del governo di sussidi per i giovani diplomati. Ecco, tutti i provvedimenti che però non hanno fermato la protesta, che si è anzi inasprita nelle ultime ore dall'interno, si è spostata sulla costa della Tunisia. Tutto ciò nonostante il coprifuoco che è stato indetto ieri. Ecco, perché la protesta continua, Wissal?
Queste decisioni sono state emesse come segnali di pacificazione da parte del governo tunisino, come la nomina di un nuovo ministro dell'interno, la designazione di un comitato d'inchiesta sulla corruzione e l'annuncio che saranno liberate le persone fermate durante le contestazioni. Le proteste continuano probabilmente perché sussiste un'incoerenza tra la realtà e quanto è stato detto. Infatti, mentre queste decisioni erano già state emesse dal governo, durante una marcia pacifica a Duz sono state uccise 5 persone, tra cui un professore universitario di cui ci sono le immagini su Facebook, sul web. Oggi il popolo nelle strade ribadisce una richiesta di un cambiamento radicale rispetto alle libertà individuali e alla giustizia sociale.
Quali sono le ultime notizie che tu hai ricevuto, so anche attraverso il telefono, dal tuo paese?
Direi che le ultime notizie sono quelle, insomma, della morte di diverse persone, della rivolta nonostante il coprifuoco ieri notte, ma aspettiamo notizie reali da immagini sul web.
Quali sono i motivi di questa cosiddetta guerra del pane in Tunisia?
In pratica la rivolta tunisina nasce come protesta per richiedere una distribuzione omogenea delle ricchezze acquisite durante questi ultimi anni, soprattutto nelle regioni più disagiate. Però oggi si è diffusa in tutta la nazione per richiedere libertà per il popolo, forse solo quella di esprimere le proprie richieste senza rischiare di morire. Oggi vediamo che ci sono tanti morti.
Ecco, la Tunisia è un paese molto vicino all'Italia, spesso anche è un luogo di vacanza per molti italiani, ma è vero invece che per i giovani tunisini è molto difficile andare all'estero, andare in Europa per studiare o per cercare lavoro?
Direi che questa situazione è quella di tutti i giovani tunisini o no, che per poter accedere allo studio o al lavoro all'estero hanno bisogno di un visto. Le frontiere sono chiuse per tutti, quindi è molto difficile. Alcune frontiere un po' meno, come la Francia o il Canada, o altre di più. Direi che oggi la preoccupazione dei giovani tunisini non è quella di scappare via, ma quella di vedere il paese cambiare. Infatti tanti dei nostri concittadini residenti all'estero desiderano tornare in Tunisia per condividere questo momento storico. Per me, io avrei anche voglia di essere lì nel mio paese. Per il momento mi è stato chiesto dai miei genitori di rimanere qua in attesa di vedere come procedono la situazione di protesta.
Siamo in linea con Wissal Mejri, giovane giornalista tunisina che vive in Italia. Wissal, sulla stampa italiana si è spesso collegata la rivolta in Tunisia con quella in Algeria, almeno nei primi giorni. Sono situazioni simili o no?
Direi che sono rivolte diverse nelle loro forme, ma anche nella forza delle richieste. Nella capitale, a Tunisi, è stato indotto il coprifuoco ieri e sembra che in questo momento sarà proclamato lo stato di emergenza in tutto il paese, quindi sono situazioni diverse.
Ecco, la protesta dei giovani tunisini ha avuto, lo dicevamo in apertura, in queste ore molto spazio anche in internet, sui siti, sui blog, anche attraverso molte immagini che si trovano su YouTube. Cosa ti ha colpito di più? Cosa si legge su questi siti in queste ore?
Sì, premettendo che sui media in Tunisia vige un blackout sulle informazioni. Quindi già ieri la presenza dei giornalisti per documentare la situazione reale non è possibile in Tunisia e le informazioni sono controllate, i giornalisti vivono una situazione di repressione da parte delle autorità, come si è parlato ieri dei giornalisti del TG3. Quindi l'unico modo di avere informazioni è tramite internet, quindi si riesce a vedere delle immagini della protesta in tutte le città della Tunisia, quindi le persone per strada, e quindi e si vedono delle immagini quasi in diretta. Quindi arrivano filmati amatoriali fatti con dei telefonini che raccontano sia alle persone che sono in Tunisia, in tutti i luoghi, sia a quelli che sono all'estero, raccontano quello che succede. Quindi si vedono gli scontri, si vedono anche delle immagini abbastanza crudeli di morti. E anche abbiamo visto delle proteste, quelle portate da avvocati, giornalisti e medici. Per quanto riguarda I blogger, quelli che hanno iniziato, hanno fatto scattare il movimento di protesta sul web, sono tuttora restati due dei più importanti tra di loro, perché hanno denunciato il rispetto della libertà in Tunisia, la libertà di parola. Quindi, nonostante che sono stati che il governo ha promesso di rilasciare le persone, questi due blogger sono tuttora arrestati, sono tuttora fermi.
Ecco, ti risulta che su internet ci siano voci di un possibile golpe militare? Se ne è parlato sulle agenzie internazionali quest'oggi.
Direi che le voci su internet sono multiple e frammentate. Le informazioni che circolano, se non sono quelle documentate con immagini, devono sempre essere controllate e verificate, perché in questo momento alcune informazioni possono essere esprimere la speranza e un po' anche alcune volte un delirio collettivo di una situazione difficile di protesta. Quindi non sono sicura delle informazioni, ma posso confermare che gira questa voce. Quindi oggi internet e Facebook è diventato un'immagine della realtà in Tunisia, ma anche un'immagine un po' confusa e contraddittoria alcune volte.
Wissal, tu parlavi di speranza. Per chiudere questa conversazione, volevo proprio chiederti quali sono le tue speranze e i tuoi timori per il tuo paese, la Tunisia.
Parlo di timore perché in questo momento sono molto preoccupata per il fatto che ci siano morti, che ci sono degli spari, c'è del sangue e sono molto preoccupata della situazione attuale. La mia speranza, già sono comunque felice che oggi le persone stanno protestando, e spero di raggiungere quella libertà che tutti i giovani oggi tunisini, che siano sul posto o fuori, desiderano avere.
Ti dicevi che ti piacerebbe tornare in Tunisia?
Sì, non ho ancora deciso, però sì, sono tunisina e mi piacerebbe anche stare lì. Mi trovo anche qui molto bene, a dire il vero, ma vedremo, vedremo.
Grazie davvero Wissal, grazie.
Grazie mille.
Grazie a Wissal Mejri, redattrice tunisina della rivista Yalla di Milano, collaboratrice di Crossing TV a Bologna, e grazie per questa sua testimonianza. Noi ci fermiamo qui, la puntata di oggi di Al di là della notizia, come titolo Che succede nel Maghreb. Ne abbiamo parlato con Karim Metref, giornalista algerino, e appunto con Wissal Mejri. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta. Ora i titoli del TG1 delle 13:30. Che ascoltiamo, sono andati in onda pochi minuti fa, e poi la seconda parte di questa diretta.
Alluvioni e frane, centinaia di morti in Brasile, sommersa l'acqua a Brisbane, in Australia una città fantasma, per gli esperti si tratta di eventi ciclici. Consulta in Camera di Consiglio per decidere sulla costituzionalità del legittimo impedimento per Premier e Ministri, la sentenza nelle prossime ore. Fiat Mirafiori si avvicina all'ora X, dalle 22 si vota referendum, Camusso, CGL, comunque vada la FIOM tornerà in fabbrica. Tunisia in fiamme, violato il coprifuoco, scontri nella notte a Tunisi, Biserta abbandonata agli sciacalli, si teme un golpe. Studenti fantasma e diplomi a pagamento, maxi truffa vicino a Napoli, arrestati due dirigenti e sequestrato un liceo privato. Parla Felipe Massa, nel 2010 ho sofferto per gli ordini di scuderia, ora voglio vincere il mondiale per me e per la Ferrari. Alonso fortunato a carte, ma in pista sarà un'altra cosa. Buongiorno dal TG1, è il frutto di vere e proprie alluvioni planetarie, l'acqua che porta la morte dall'Australia al Brasile. Scene apocalittiche arrivano dallo stato di Rio de Janeiro in quella che già viene definita la più grave catastrofe naturale che abbia colpito la regione brasiliana. In centinaia muoiono nel fango. In Australia le inondazioni hanno fatto di Brisbane, la terza città del paese, una città fantasma. Le nostre cronache con Giuseppe...
E questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo riascoltata insieme in differita grazie alla regia. Ne approfitto per ringraziare ancora Alvaro D'Amico, tecnico del suono, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia, Fabio Colagrande al microfono, che vi ricorda che alle 14 qui sulla Radio Vaticana in diretta ci sarà il nostro radiogiornale. Ma ora siamo in collegamento con la redazione dell'Osservatore Romano, come sempre a quest'ora, per avere in anticipo alcune notizie sulla prima pagina del quotidiano della Santa Sede, che sarà tra poco in edicola. Saluto e ringrazio Luca Possati. Buongiorno Luca.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo visto che gli esteri sono in primo piano nei titoli del TG1 con le alluvioni in Brasile e in Australia. Noi abbiamo dedicato la nostra diretta invece a quello che sta succedendo nel Maghreb, in particolare in Tunisia. Voi avete dedicato le vostre prime pagine recentemente proprio alla Tunisia e all'Algeria, se non sbaglio, vero?
Sì, in effetti abbiamo le nostre prime pagine, le ultime prime pagine erano proprio focalizzate su questi argomenti, e anche oggi in effetti ritorniamo su Haiti, in particolare con il messaggio del Papa per la popolazione di Haiti a un anno dal terremoto, e poi diamo appunto conto della situazione in Tunisia con un ampio articolo al centro della prima pagina. Invece di spalla riportiamo un editoriale di Ettore Gotti Tedeschi dal titolo Keynes colpisce ancora, che è una riflessione generale sulla crisi economica e il debito che in questo momento sta attraversando l'Europa e gli Stati Uniti. E la situazione del maltempo la affrontiamo invece a pagina 2 con un ampio articolo che riassume appunto questa enorme situazione di crisi in vari paesi del mondo, soprattutto in Brasile, e appunto cerchiamo un po' di fare il bilancio della situazione.
La vostra apertura quindi è il messaggio del Papa a un anno dal terremoto ad Haiti?
Sì, è questo il principale titolo della prima pagina.
Ecco, un momento molto caldo dal punto di vista internazionale. Ci sono, oltre le notizie che arrivano dal Nord Africa, oltre appunto a questo anniversario ad Haiti che ci ha fatto ripiombare nel dramma di questo paese, ci sono queste notizie delle alluvioni, e poi arrivano notizie anche preoccupanti dall'Oriente, dal Medio Oriente, dal Libano in particolare.
Sì, in effetti abbiamo scelto di dedicare l'apertura di pagina 3 al Libano. Abbiamo fatto un ampio articolo su questa crisi politica che rischia di degenerare in una vera e propria crisi istituzionale e far ripiombare un po' il paese in quella che è stata la situazione che si è verificata nel 2008, quando ci furono addirittura degli scontri tra le forze legate al movimento sciita Hezbollah e l'esercito. Poi, come sappiamo, appunto l'esercito prese il controllo e tutto, grazie alla mediazione del Qatar, tornò alla stabilità con un governo di unità nazionale sotto la guida di Hariri. Il problema è che potrebbe però aprirsi seriamente una nuova crisi.
Invece per le pagine culturali hai qualcosa da segnalarci?
Per le pagine culturali vi volevo segnalare un interessante articolo che è dedicato in particolare al pontificato di Pio XI. È un testo di un professore dell'Università di Potsdam che sarà pronunciato poi nell'ambito di un seminario internazionale dedicato appunto alla figura di Pio XI e alle relazioni internazionali di questo pontificato, soprattutto alle relazioni tra questo pontificato e la Germania.
Grazie Luca, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
Grazie a voi.
Grazie a Luca Possati dall'Osservatore Romano, che ci ha anticipato gli argomenti in primo piano sul prossimo numero del quotidiano ufficiale della Santa Sede, che sarà in edicola questo pomeriggio. Noi andiamo avanti con la nostra diretta di oggi, che abbiamo dedicato al Maghreb, all'Algeria e alla Tunisia. In questo secondo paese in particolare la rivolta sta infiammando nelle ultime ore, con morti, arresti, voci di golpe. È stato rimosso il ministro dell'interno, è stato violato il coprifuoco nella capitale, come ci diceva poco fa anche il TG1. Noi abbiamo raccolto un'altra testimonianza, oltre a quelle che vi abbiamo fatto ascoltare nella prima parte della nostra diretta, quella di un tunisino, di un nativo proprio di Bourris, vicino a Tunisi, che vive a Roma ormai da 30 anni. È uno scrittore, sceneggiatore e regista, si chiama Mohsen Melliti, è stato considerato uno dei primi autori della migrazione italiana. Il suo volume Pantanella, Canto lungo la strada, è uscito nel 92, originariamente era scritto in arabo, poi è stato tradotto in italiano proprio perché era nato per parlare all'Italia, il secondo paese di Mohsen Mellitah. Nel 2007 ha girato come regista un film, Io l'altro, sulla vita di un immigrato tunisino e sul clima di diffidenza che lo avvolge in seguito ai fatti dell'11 settembre, film interpretato anche da un attore noto come Raoul Bova. Mohsen Mellitah ci ha rilasciato questa intervista in cui da tunisino che vive ormai in Italia da 30 anni fa una sorta di sfogo su quello che sta accadendo nel suo paese. Ascoltiamolo.
La situazione per fortuna è sfuggita di mano al a questo governo, si parla di un colpo d'estate. Oggi abbiamo quasi un centinaio di morti, una situazione di disperazione totale. Una delle popolazioni africane, la più corta, in questa situazione qui il popolo si è arrivato a un certo punto e deve farla finita con questo regime, non c'è un'altra speranza.
Secondo lei come è nata questa cosiddetta rivolta del pane negli ultimi giorni?
È nata perché non c'è più speranza, non c'è più futuro. In Tunisia, questo pseudo paradiso turistico, non c'è nessuna libertà. Noi abbiamo trovato a che fare con un dittatore che non ha nessuna idea politica tranne reprimere. Oggi si trova con centinaia di migliaia di giovani laureati che non hanno nessuna speranza. E quanto questi non hanno più speranza, non hanno niente da perdere, non rimane più altro che rivoltarsi. È nata, e dispiace dirlo, che c'è un ragazzo giovane che viene emulato all'età di 26 anni per essere deriso dalla polizia per vendere neanche l'equivalente di 20 euro di frutta e verdura. Questo è stato il simbolo che ha praticamente ha fatto aprire gli occhi a tutti i giovani tunisini per farla finita con questo governo.
Lei come segue quello che sta accadendo in Tunisia, anche attraverso internet?
Praticamente l'unico mezzo che è accessibile a tutti attraverso Facebook, attraverso email, è questo qua. La maggior parte dei cellulari, anche compreso i miei familiari, sono bloccati.
E quali sono le notizie che l'hanno colpita di più?
La notizia che è stata la più drammatica, ieri sera anche, stamattina discutendo con altri tunisini in Canada, in Scandinavia, che la polizia violentava pure le ragazzine. E questa è una vergogna, cioè è una cosa inaccettabile a livello etico, morale, politico. Dici, noi abbiamo a che fare non con polizia di Stato, ma con degli assassini di Stato.
Sulla stampa italiana si è associato spesso quello che sta accadendo in Tunisia a quello che avviene in Algeria. Sono fatti simili o diversi?
Sono fatti molto simili, anche se c'è molta diversità. Io posso raccontarlo una metafora. In questi giorni c'era due cani, un cane marocchino e un cane algerino, che volevano andare nel paradiso della Tunisia. Quando arrivano alla fronte trovano dei cani tunisini che scappavano. Le dice, ma perché scappate? Le dice, almeno voi avete il diritto di abbaiare, noi manco quello.
Il governo inizialmente ha parlato di rivolte che erano state avviate, sostenute dal terrorismo.
E questa balla che ha raccontato Ben Ali, che l'ha venduta alla comunità europea, deve farla finta. Il popolo tunisino non è integralista. La maggior parte, il popolo tunisino è uguale esattamente alla Sicilia, ci sono passati tutti i popoli, dall'Europa, dal nord, agli arabi, eccetera, eccetera. Il popolo tunisino non è integralista e non è mai stato un atto di terrorismo in Tunisia, tranne il caso di Gerba, un caso, no? O solo un caso. Lui per 24 anni a vendere questa patacca alla comunità europea per essere sostenuto nella sua repressione. L'Occidente è un'ipocrisia fino al midollo. Hanno fatto dei manifesti giganteschi per una signora iraniana e io sono d'accordo per il diritto della vita della signora iraniana. Il governo francese e il governo italiano mi fanno gli scandali tutti i giorni per i diritti umani in Iran, i diritti umani in Cina. Perché non hai i diritti umani nei paesi arabi, soprattutto quelli avviati dall'Occidente? Perché non ha i diritti umani in Tunisia, che è un piccolo paese che ha il diritto, cioè ha il diritto, soprattutto un popolo senza risorse naturali, tranne la risorsa umana, di essere una vetrina per la libertà e la democrazia? Guarda caso, senti un silenzio assordante.
Mohsen, abbiamo letto in questi giorni che i giovani della Tunisia hanno un livello di istruzione molto alto, sono giovani che hanno studiato, sono preparati e poi la rabbia esplode perché non hanno accesso al mondo del lavoro. Ti risulta anche a te, ce lo confermi?
Noi abbiamo una popolazione di laureati più dall'Italia. siamo una popolazione che in realtà siamo una Roma e mezza, sono 10 milioni di abitanti, dal quali 1,5 milioni sono emigrati, il resto hanno 70% meno di 30 anni di età, e con tutta la ricchezza praticamente viene spartita in 4 famiglie. E questi giovani, quale speranza li dai dopo che ha studiato dalla filosofia alla tecnologia? E per fortuna questo popolo, che per dirti, con un regime che è nemico, fra i primi 10 paesi del mondo a essere nemico di internet e della libertà di stampa, questi giovani hanno fatto vergognare questo governo, perché praticamente l'ha tolto qualsiasi futuro. E quanto si parla della Tunisia, un bel paese, come un paradiso turistico, ma è un paradiso turistico per gli altri, non per la popolazione.
Ecco, come scrittore, regista, come intellettuale, qual è il tuo sogno per la Tunisia?
Io auguro che ci saranno delle elezioni democratiche, no? Che è un paese dove c'è una libertà di pensiero, dove c'è una libertà politica, dove le persone, il popolo può scegliere i suoi governanti. Questo è quello che spero per il mio popolo. Io, a livello personale, io ora sono un tunisino che sono 30 anni che non ha messo piedi, ho 40 anni, sono 30 che non ho messo piedi in questo mio paese, e io vorrei almeno un giorno di girarlo. Cioè, questo è il mio sogno.
Come stanno i tuoi parenti che sono in Tunisia?
Mia sorella è arrestata, come tutti gli altri studenti di medicina. Mio padre, non ho nessuna notizia dall'altro ieri. E quindi per di più hanno messo il coprifuoco, non ho in linea telefonica, quindi condivido le informazioni che mi arrivano tramite tutti i contatti di esiliati in giro per il mondo.
Mosen, ti ringraziamo per questa tua testimonianza. Grazie, grazie molte.
Buongiorno.
Mohsen Melliti, scrittore, sceneggiatore, regista tunisino, vive a Roma dal 1989. Avete sentito questa sua testimonianza, questo suo sfogo, potremmo chiamarlo, toni molto duri nelle sue dichiarazioni. Noi abbiamo voluto farvela ascoltare perché è sicuramente una chiave di lettura di quello che sta avvenendo in Tunisia, condivisa da molti, anche se non da tutti, bisogna essere corretti nell'informazione. Come avete sentito, condivide questo modo di pensare con altri esuli tunisini in altri paesi del mondo. Noi ci fermiamo qui, vi abbiamo oggi raccontato quello che accade nel Maghreb attraverso le voci di alcuni giornalisti oppure in questo caso uno sceneggiatore, uno scrittore nordafricani che vivono in Italia. Grazie ai nostri ospiti, io ringrazio anche Alvaro D'Amico in console, Elena Colson e Maria Serena Tullo in regia. Alle 14 il radiogiornale delle 14, appunto il nostro notiziario internazionale in lingua italiana, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Prima di salutarvi vi ricordo che potete chiamarci, commentare anche le notizie che diamo in diretta al nostro numero 800 208 802, 800 208 802, oppure scrivere i vostri sms al 335 12 43 317, 335 12 43 317. Da Fabio Colagrande, buon pomeriggio.